Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Covid Iran via libera all'esportazione dei vaccini, primo carico per Nicaragua. Parjan Borel, molto vicini al ripristino accordo Iran-Unione Europea. Cremlino, la Russia non userà armi nucleari. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 29 marzo 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro speciale con le dichiarazioni e le frasi, i tesori delle dichiarazioni del primo imam degli sciiti, Imam Ali, raccolte queste osservazioni nel Nahjul Balagha, il libro proprio che raccoglie le osservazioni più famose da parte del primo imam sciita, la pace sia con lui. Amici ascoltatori, per ascoltare ogni singolo programma di Radio Italia basta andare sul sito, nostro sito pasudei.com/IT, li troverete nello spazio dedicato a giornale radio le programmazioni file audio della voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. L'Iran ha iniziato le esportazioni di vaccini contro coronavirus solo 6 mesi dopo essere stato costretto ad importare grandi quantità del farmaco di fabbricazione straniera per contenere la diffusione della malattia nel paese. Il ministro della Sanità dell'amministrazione presidente Raisi, Einullahi Bahram, ha dichiarato che il primo lotto di vaccini da 200.000 dosi è stato spedito in Nicaragua. L'Iran è tra i principali paesi, sempre secondo il ministro della Sanità, del mondo nel campo della produzione di vaccini e attualmente ci sono 6 siti di produzione proprio attivi in Iran in cui vengono prodotti vari tipi di vaccini anti-Covid, ha dichiarato ancora Einullahi. L'Iran, paesi impegnati nelle trattative per il ripristino del Barjan, piano d'azione congiunta globale, accordo sul nucleare iraniano, sono molto vicini ad un accordo. Lo ha dichiarato l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e di sicurezza, Joseph Borrell, intervenendo al forum di Doha. Ora siamo molto vicini ad un accordo e spero che sia possibile, ha dichiarato l'esponente dell'Unione Europea. le dichiarazioni di Borrell, che appunto rappresenta la diplomazia, la politica estera dell'Unione Europea, giungono mentre si trova in visita proprio a Teheran il vice segretario generale del Servizio Europeo per l'azione esterna Enrique Mora per i colloqui con le autorità iraniane, nel tentativo ancora di colmare i divari che impediscono per adesso il raggiungimento di un accordo. L'Iran, come hanno precisato le massime autorità del paese, l'unica condizione che ha convinto l'Iran a tornare alle trattative la rimozione e la revoca delle sanzioni imposte dall'Occidente al paese. Cambiamo pagina. Nessuno in Russia sta prendendo in considerazione l'idea di usare un'arma nucleare, lo ha detto Dmitry Peskov ai media, alla domanda di un giornalista se il presidente Putin abbia mai minacciato di utilizzare armi nucleari nel caso in cui un terzo fosse intervenuto nel conflitto in Ucraina. Peskov ha risposto: non credo. Tuttavia, negli ultimi giorni, i media occidentali soprattutto hanno cercato di insinuare che il governo russo vuole utilizzare arma nucleare nel caso in cui la NATO o un terzo paese vuole intervenire nelle operazioni militari di Mosca in Ucraina. C'è stata una forte esplosione sulla strada di un convoglio dell'esercito americano in Iraq. Secondo l'IRIB, l'esplosione ha avuto luogo sulla rotta di un convoglio di truppe terroristiche americane nella città di Al-Nasiriyah, nella provincia irachena di Sibar. Nessun gruppo fino ad ora ha rivendicato l'attacco e fino a questo momento non sono stati pubblicati altri dettagli per quanto riguarda eventuali perdite o danni. Sempre sono in aumento negli ultimi mesi gli attacchi contro le truppe d'occupazione degli Stati Uniti, una presenza illegale, quella americana in Iraq. Nel 2020 il Parlamento iracheno ha approvato una mozione a favore dell'espulsione di tutti i soldati statunitensi militari della cosiddetta coalizione internazionale. Dopo l'attacco terroristico di Washington nello stesso anno, gennaio 2020, che ha portato al martirio il comandante iraniano generale Qasem Soleimani, e anche il martirio del vice capo delle forze di mobilitazione popolare Abu Mahdi al-Muhandes, altri compagni della guerra al Daesh, terrorismo fabbricato dagli Stati Uniti. Le forze di controspionaggio dell'Iraq hanno affermato che gli attacchi anti-americani continueranno fino a quando i soldati USA non saranno portati fuori dal paese. Dall'Iraq andiamo nello Yemen. Il governo di salvezza nazionale dello Yemen, Ansarullah, ha annunciato di aver raggiunto con la coalizione a guida saudita un accordo per lo scambio di 2.223 prigionieri. Il capo del Comitato Nazionale per gli Affari dei Prigionieri degli Al-Husi, Abdul Qader al-Murtada, ha dichiarato che l'accordo raggiunto sotto gli auspici delle Nazioni Unite prevede lo scambio di 1.400 prigionieri yemeniti e 823 prigionieri, di cui 16 sauditi, 3 sudanesi. Il fedele dell'ex presidente yemenita al-Hadi, l'ex ministro della difesa al-Subaihi. L'esponente del Comitato Nazionale per gli Affari dei Prigionieri di al-Husi ha poi aggiunto che le parti si scambieranno le liste dei prigionieri proprio oggi, 29 marzo. Andiamo in Irlanda. Manifestanti irlandesi appunto si sono radunati davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita nella capitale Dublino in segno di protesta alla devastante guerra che Riyadh sta portando avanti contro lo Yemen. Secondo l'IRIP, che ha citato Middle East Eye, la manifestazione ha avuto luogo nel 7° anniversario della guerra allo Yemen. Su invito del movimento antiguerra irlandese, i dimostranti hanno criticato anche il loro governo per la sua incapacità di condannare l'aggressione e l'assedio che la coalizione a guida saudita impone al popolo yemenita, paragonando la posizione del loro governo sulla guerra nello Yemen al suo forte intervento nel conflitto in Ucraina. Andiamo in Afghanistan. I talebani hanno deciso di oscurare notiziari BBC trasmessi in tre lingue, pashto, persiano, uzbeko, le lingue parlate nel paese, a comunicarlo l'emittente inglese, mentre dal Ministero della Cultura, dell'Informazione del governo ad interim afghano guidato dai talebani non è arrivato nessun commento. Da quando i talebani hanno preso il potere in agosto, molti gruppi per diritti umani, giornalisti, hanno espresso timori per la libertà di parola in Afghanistan. Ed infine l'Ucraina e la Commissione europea, che ha esortato gli Stati membri di cancellare le opzioni di passaporti d'oro e verificare se gli individui russi, bielorussi finiti nella lista delle sanzioni hanno potuto beneficiare di tale opzione nel caso cancellare l'emissione dei passaporti. La Commissione chiede anche la cancellazione di permessi di residenza per cittadini russi, bielorussi sanzionati. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'India non si schiera contro Mosca, schiaffo a Washington. Mentre tra gli alleati americani in Occidente il fronte antirusso continua ad apparire più o meno compatto, quantomeno a livello ufficiale, comunque, in altre zone del pianeta, come nel continente asiatico, le pressioni di Washington per isolare Mosca sono finora in larga misura inefficaci. Uno dei punti deboli della strategia degli Stati Uniti rimane l'India, il cui governo ha preso atto in fretta delle implicazioni esplosive per la sicurezza e per l'economia del proprio paese, delle dinamiche innescate dalla crisi ucraina. Le resistenze di Nuova Delhi sono forse l'elemento più sgradito alle manovre della Casa Bianca per rimodellare gli equilibri mondiali, visto che nel caso dovesse persistere rischiano di scompaginare non solo i piani contro la Russia, ma anche quelli per il contenimento della Cina. Le posizioni di India restano per ora ferme, nonostante alle porte del governo di destra del primo ministro Modi abbiano bussato in molti nelle ultime settimane per convincerlo a saltare sul carro antirusso. Pochi giorni fa, ad esempio, a Nuova Delhi era arrivato in visita il premier giapponese Kishida, portatore senza dubbio di un messaggio dell'amministrazione Joe Biden, che a sua volta aveva in precedenza criticato con toni relativamente blandi la fermezza indiana. Anche il faccia a faccia in videoconferenza tra Modi e il primo ministro australiano Morrison non aveva portato a sostanziali cambiamenti nell'approccio di Nuova Delhi alla questione russo-ucraina.
نهج البلاغه دل امام علی
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Pelle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, il principe dei credenti, la pace e la benedizione su di lui, disse: l'incapacità è una catastrofe, la resistenza è coraggio, l'astinenza è ricchezza, l'autocontrollo è uno scudo contro il peccato e il miglior compagno è la sottomissione alla volontà di Allah.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Come nota a tutti, una delle chiavi più importanti del successo per ogni persona è l'autostima e il senso di dignità, grazie alle quali la persona, prima di tutti gli altri, crede nelle sue capacità e nei propri valori, mentre chi ha una bassa stima di se stesso è sempre pronta ad essere sconfitto da tutti e da tutto in quanto incredulo di poter riuscire di tenere la testa alta di fronte alle difficoltà e alle situazioni e persone ostili. Come apprendiamo da questa frase breve ma profondissima, il senso di importanza e inferiorità rendono la persona estremamente vulnerabile di fronte agli errori e agli inganni della vita. È evidente che per una persona di carattere debole e con il senso di incapacità non ci vuole tanto per piegarlo o corromperla, soprattutto nelle situazioni compromesse o di fronte alle proposte di soldi o di potere. Nel secondo tratto della frase, il nobile Imam Ali, sia lodato dal Signore, raccomanda i fedeli a intraprendere la via della pazienza nella vita con tutte, sia nelle situazioni semplici, sia nelle avversità e nell'affrontare le situazioni difficili, dove è indispensabile sapere esaminare le circostanze e le persone. Un uomo paziente è anche un uomo coraggioso e dignitoso che tiene fede a tutte le sue responsabilità. La vita non è mai una strada diritta e illuminata, bensì molto spesso bisogna riconoscere la via giusta da quella sbagliata e procedere per la propria strada nelle condizioni drastiche. Ed ecco perché la forza della pazienza diventa la carta vincente di chi deve affrontare tutto il mondo. Altre le due caratteristiche menzionate in queste Hikmah dall'Imam Ali sono il timore di Dio Altissimo e il distacco dalle dipendenze terreni. Un uomo timorato di Allah è anche distaccato da tutto ciò che non rappresenti la volontà divina. Lui è l'uomo più ricco della terra, anche nell'estrema povertà materiale, mentre coloro per cui lo scopo della vita non è altro che accumulare i soldi e raggiungere le posizioni di potere sono i più bisognosi di tutti in quanti i più dipendenti al mondo. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!